Due minuti dopo le sette, buona serata ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Pop Sera. Spazio dell'informazione che vi accompagna ogni sera fino al giornale delle 19.30 e poi prosegue fino alle 21. Massimo Bacchetti al microfono per questa settimana. Le notizie con cui aprire, in realtà intendiamo aprire oggi con una notizia che non è la notizia dell'ultimo minuto, ma che ogni volta che fa parlare di sé si conferma una notizia. E tra l'altro con quel clima di difficoltà, di straziante difficoltà. Parlo del mondo delle carceri. Di poco prima della fine dell'anno le evasioni dal carcere minorile di Milano Beccaria sono solo un esempio di quando le carceri fanno parlare di sé, oppure ogni volta che qualcuno ci mette il naso, allo stesso modo si conferma notizia. Carenze gravi di organico, situazioni psichiatriche rilevanti che non vengono curati, queste sono le descrizioni. L'ultima ad averlo fatto è una parlamentare italiana che sono contento di avere con noi al microfono e che saluto, Ilaria Cucchi, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Buonasera,
grazie per avermi
buonasera.
Chiamata.
Buonasera Ilaria Cucchi, perché è di qualche è di ieri, insomma, una sua dichiarazione di un viaggio che lei è anche in questo inizio di anno sta continuando, ha già cominciato nelle carceri italiane. L'ultimo di cui ha parlato e che ha visitato è il carcere di Pesaro, e dalla quale appunto ha dato una descrizione del oltre l'emergenza, che è quello che poi spesso le persone che vanno a metterci il naso portano fuori. Cosa vuol dire questo oltre l'emergenza nel suo
sguardo? Guardi, una situazione drammatica, veramente spaventosa. Io ho iniziato, questo sarà un lungo viaggio all'interno delle carceri, di portare avanti con costanza e con determinazione. Sono realtà terribili, mi rendo conto che questi temi non interessano, mi rendo conto che tanti altri ne parlano senza sapere di cosa stanno parlando, mi rendo anche conto che c'è chi dà delle soluzioni tipo mettiamo in sicurezza le carceri, e lo dico perché lei prima appunto faceva riferimento di quella terribile evasione del carcere minorile del Beccaria di Milano di 7 ragazzini minorenni, che è stata fatta passare ancora una volta, parlando alle pancie della gente, come qualcosa estremamente rischioso. Ora, i problemi delle carceri ci sono, è vero, ma sono ben altri. E io l'ho visto, l'ho toccato con mano nella mia prima visita, dove appunto, tra virgolette, inaugurato questo giro di ispezioni, dove addirittura, sappiamo, Santa Maria Capovetere è passata alle cronache come per via di quei terribili episodi avvenuti durante la pandemia, durante il lockdown. E se da un lato Santa Maria Capovetere rappresenta un segno di riscatto, perché c'è la volontà da parte degli agenti, da parte del personale, di renderlo un posto, diciamo, diverso da quello che è diventato noto alle cronache, dall'altro comunque ancora una volta non si hanno gli strumenti per poter attuare cose anche semplicissime. Un esempio: a Santa Maria Capovetere manca l'acqua potabile, hanno l'acqua marrone. Ora, noi stiamo seduti a casa sul nostro divano con tutte le nostre comodità, ci sembra una stupidaggine. Posso assicurare che per le persone che sono costrette a vivere lì dentro non lo è assolutamente, così come non sono situazioni dignitose per coloro che nelle carceri lavorano. E questo appunto ho potuto vederlo bene ascoltando anche tutte le richieste, gli appelli, le richieste di aiuto sia dei detenuti che di coloro che appunto lavorano nelle carceri. Allora, passiamo ai fatti, vi dico di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di fondi, per esempio, messi dalla direttrice per la manutenzione delle strutture del carcere che non vengono utilizzate e che tornano indietro. Stiamo parlando di permessi premio dei quali i detenuti non possono usufruire perché mi risulta rimangono sempre tra le parti della scrivania. E siamo parlando anche di molto altro. Siamo parlando di esseri umani che non sono carne da macello, e stiamo parlando, e mi riferisco ovviamente ai detenuti, ma stiamo parlando anche, visto che poi spesso nell'immaginario collettivo, sempre per quelle dinamiche che le dicevo, si tende a voler passare il concetto che qua siamo gli uni contro gli altri, c'è una guerra in corso. No, io vi assicuro che vittime di tutto questo sistema sono anche gli operatori degli istituti penitenziari, gli agenti, i medici, gli psichiatri, che per quello che ho potuto vedere loro hanno voglia di fare il proprio lavoro in maniera dignitosa, ma appunto non sono messi in condizioni di non poterlo fare. Questo a mio avviso è...
Senta,
io sono veramente arrabbiata in questo tono, ma sono arrabbiata, e la preoccupazione è che, andando avanti, sono sicura che queste realtà le troverò in tante altre carceri, e sono arrabbiata perché si verifica questo, e sono arrabbiata perché si verifica nel disinteresse generale, anzi nella convinzione, diciamocelo, una gran parte delle persone che diciamo ritengono che in fondo va bene così. Che comunque il carcere deve essere solo ed esclusivamente una discarica sociale, non pensando nemmeno, ma anche proprio volendo fare il più egoistico dei ragionamenti, che prima o poi queste persone torneranno nella nostra società, e coloro che la pensano così dovrebbero rivedere un pochino il...
Ma infatti, Ilaria Cucchi, lo chiedo a lei in quanto parlamentare, da poco insomma, di Alleanza Verdi e Sinistra, com'è la situazione di dirlo, oltre che denunciarlo, ma dirlo anche all'interno di un Parlamento che discute, anche quando parla di carceri, discute in altro modo, e invece avere in mano la notizia che l'acqua non è potabile in un carcere? Cioè, sono mondi inconciliabili questi.
Sono cose gravissime. Io intendo portare avanti, come insomma ormai mi conoscete da sempre, conoscete la nostra determinazione, intendo portare avanti e non fermarmi e continuare a denunciare. Ovviamente, come sapete, di fronte al diciamo a quello che ci si prospetta, si ha veramente molto sconforto, nel senso che, come dicevo prima, si parla addirittura delle carceri creando nuove strutture, magari cominciamo a fare la utilizzare i fondi per il gastiamo, cominciamo a pensare rispetto al sovraffollamento delle carceri, una buona, un'altissima percentuale diciamo della cosiddetta popolazione carceraria, lì non ci dovrebbe stare, mi vengono in mente i malati. Ecco, qui nelle Marche ho potuto assistere, vedere, incontrare, parlare con detenuti affetti da malattie psichiatriche, che comunque sono buttati lì insieme a tutti gli altri, senza i mezzi, senza gli strumenti, senza le adeguate cure. Pensiamo a tutti coloro che sono in carcere per dei cosiddetti reati minori. Insomma, sarebbero tante le cose da rivedere, ma manca la volontà. Ovviamente farò sentire la mia voce anche qui, lo farò, lo faremo, e insomma non ci faremo fermare. Certo, quello che le posso dire è che sto uscendo l'altro ieri dal carcere di Villa Fastigi, ero veramente amareggiata e depressa, perché tanto si potrebbe fare, ma veramente tanto, se solo ci fosse la volontà.
Senta, invece mi permetto, prima di salutarla, una domanda che non c'entra niente, ma che ci è passata per le mani oggi, sempre arrivata a voi in Parlamento, perché che riguarda la scuola, cioè di un'interrogazione parlamentare che dal gruppo appunto Verdi Sinistra viene fatta al ministro Valditara, perché adesso si è saputo che nella grande bella esperienza dell'alternanza scuola-lavoro alcuni studenti hanno fatto sapere di essere impiegati in aziende che producono armi.
Questo noi forniamo ai nostri giovani, giovani che appunto, come diceva lei, devono imparare il mestiere e lo fanno andando a produrre le armi. E noi del nostro gruppo abbiamo fatto ovviamente un'interrogazione su questo, abbiamo sollevato il problema, e anche su questo intenderò a fondo, perché è una cosa davvero inconcepibile.
Di questo mai il ministro aveva parlato finora, mai era uscita notizia, insomma. In quel caso, il caso specifico è la MES SPA, che viene segnalata come sede che produce a Roma munizioni anche di grosso calibro, che impiegherebbe, gli, impiegherebbe degli studenti nell'alternanza scuola-lavoro e di cui si aspetta evidentemente dichiarazione dal ministro.
Ma sì, guardi, io soprattutto intendo andare a fondo su quali sono i criteri di assegnazione di luoghi per l'alternanza scuola-lavoro. Mi riferisco a chi viene mandato, esempio, a fare l'alternanza nelle scuole, chi viene invece mandato a realizzare delle armi. Ecco, quali sono i criteri, che, quali tipo di scuole, quale realtà, quale, e anche su questo vi assicuro che ne parleremo ancora.
Ilaria Cucchi, grazie mille, buon anno, buon inizio anno.
Anche a voi. Grazie.
Grazie, grazie, grazie. Ilaria Cucchi, due notizie insieme, ma Alleanza Verdi Sinistra in Parlamento, il suo giro nelle carceri e poi invece quest'ultima notizia, aspetteremo di capire se il ministro Valditara qualcosa dirà a proposito delle scuole e dell'impiego degli studenti. Popsera, sono quasi le 7:15, vi ricordo come sempre alle 7:30 le notizie di Popolare Network, noi proseguiamo poi fino alle 21. Oh, c'è un tema su cui molto si è discusso in campagna elettorale perché rendeva voti sia da una parte che dall'altra, è il reddito di cittadinanza, sempre che poi la parola cittadinanza sia adeguata per definire quel reddito, ma sapete com'è andata a finire. Ha vinto la destra la dichiarazione che il reddito verrà smantellato progressivamente. In un altro paese, in Germania, in questi stessi giorni inizia invece un potenziamento di quello strumento. Vi faccio capire meglio di cosa si tratta con le accortezze del caso, cioè anche in quel caso non si parla di reddito propriamente di cittadinanza, ma di aiuto alla disoccupazione, e che segue un andamento politico nella discussione simile all'Italia, con però evidentemente esiti diversi, anche perché il governo lì al momento è diverso da quello che c'è al momento qui in Italia. Il nostro collaboratore Arturo Winters da Berlino per spiegare qual è il provvedimento, diciamo, di potenziamento almeno economico che è stato, sul quale, diciamo, si sta andando a lavorare.
Si tratta di uno schema sostanzialmente per i disoccupati, non di un vero e proprio reddito pagato a ogni cittadino, non è legato a una cittadinanza ma a una disoccupazione. Un sussidio di disoccupazione esiste già da tanto. L'ultimo era il cosiddetto, in vigore fino ad oggi, Hartz IV, che è stato molto dibattuto, introdotto da Schröder, ha spaccato la SPD, uno dei motivi per cui è nato il partito della sua sinistra, in quanto basava sul principio di sostenere da una parte ma richiedere dall'altra, che vuol dire che dal giorno 1 chi non dimostrava di voler trovare un altro lavoro o non accettava offerte rischiava delle riduzioni del sostegno economico provveduto da questo sussidio di disoccupazione. Inoltre tanti altri sistemi di sanzionamento, come per esempio la richiesta di mollare eventualmente l'appartamento per ricevere questi sussidi, ha spaccato la socialdemocrazia, ha polarizzato molto la Germania ed è stata per anni al centro di critiche da parte della sinistra in quanto disumano, pagando poco e richiedendo molto per gente che così rimaneva nella disoccupazione a lungo tempo invece che uscirne.
Quindi dopo queste critiche che cosa è stato deciso?
Il governo nuovo con Verdi, SPD e liberali è riuscito a introdurre un nuovo schema di nome Bürgergeld, quindi i soldi dei cittadini. Diverso appunto dalla definizione che si usa in Germania per il reddito a ogni cittadino. L'idea era di cambiare completamente il sistema, l'idea di Verdi e SPD, ma anche i liberali avevano accettato, avevano proposto un disegno di legge che non era soltanto un cambiamento minore della legge, ma che prevedeva veramente un cambio di paradigmi, l'abolizione di sanzioni per il primo periodo almeno, quindi l'idea di aiutare le persone invece che richiedere dall'inizio. Tuttavia, nella Camera bassa del Parlamento tedesco, dove sono rappresentati i singoli stati federali, l'Union, quindi i conservatori a cui capo sedeva Angela Merkel una volta, hanno bloccato questi cambiamenti. E adesso questi sanzionamenti esistono ancora dal primo giorno, tuttavia ci sono un po' di modifiche, per esempio viene promossa molto di più l'aspetto della formazione, quindi chi fa formazioni per un posto di lavoro viene sostenuto maggiormente, quindi anche finanziariamente. Gli appartamenti fino a una determinata quadratura possono essere tenuti se di propria proprietà invece di essere ceduti per ricevere aiuto dallo Stato. Il governo parla comunque di un cambio di paradigma, perché l'approccio di chi aiuta questi disoccupati a cercare il lavoro, Job Center, è quella di cooperare invece di sanzionare.
C'è anche un aumento degli importi.
L'aumento degli importi c'è, si tratta più o meno del 12%. Tutto sommato questo si va a perdere nell'inflazione che è aumentata, come tutti sappiamo, parecchio quest'anno, quindi benché ci sia un aumento viene criticato che non sia quello fondamentale, e questo aumento, quindi l'aumento del Regelsatz, cioè quello che viene sopagato di norma, che ora sono circa 500 euro, è aumentato in base all'inflazione, non viene nemmeno posto dai promotori, ovvero dal governo, come una delle grandi riforme di questa legge.
Quante persone sono coinvolte? A quante persone va questo sostegno?
Si parla comunque di milioni di persone, quindi una parte importante della società tedesca.
Quali sono le posizioni dei partiti su questo tema, ma anche su quello più specifico, appunto, di un eventuale vero e proprio reddito di cittadinanza? Che tipo di dibattito c'è a livello politico e più in generale a livello di opinione pubblica?
Il dibattito su uno stipendio per ogni cittadino in realtà è molto marginale, si è guardato un po' gli esperimenti in Svezia e in Finlandia negli anni passati, ma rimane una discussione più in circoli intellettuali di sinistra che di vera politica operativa. La questione di uno stipendio di disoccupazione che sia umano, che permetta una vita decente e che non sanzioni le persone ma dia fiducia, questa è una discussione che, come dicevo, ha pregnato, ha definito la politica tedesca negli ultimi 20 anni. Ha spaccato la sinistra, adesso finalmente si cerca, anche con i socialdemocratici e la guida di governo, di guardare in avanti con questo nuovo miglioramento, mentre Verdi, anche loro felici di lasciarsi alle spalle Hartz IV che con Schröder avevano approvato, anche loro sostengono fortemente questo disegno. Come già accennato, i conservatori si sono opposti fortemente, sostenendo che sostenere chi non lavora è un attacco, citando i conservatori, a chi invece lavora e vede gente pigra o non lavorante guadagnare la stessa somma. Questa è la critica da parte dei conservatori, che hanno minacciato di bloccare qualsiasi riforma se non fossero state mantenute sanzioni.
Il racconto da Berlino del nostro Arturo Winters. Se vi ricorda qualcosa che avviene in Italia e qualcosa di molto diverso da ciò che avviene in Italia, non è casuale. Sono le 7:20. In questi giorni di inizio anno, lo sapete, diventa operativo anche il decreto approvato a fine anno e firmato poche ore fa dal Presidente della Repubblica Mattarella, quello che riguarda le navi, i soccorsi in mare, il nuovo decreto che è stato annunciato dal governo come un grande decreto di controllo e restrizioni delle possibilità, diciamo, per le ONG di intervenire. Quello che sta avvenendo è che le navi delle ONG, anche quelle che nelle ultime ore poi avevano operato dei salvataggi e poi erano stati indirizzati verso dei porti, adesso riprendono il mare e ritornano là nelle zone dove di fatto avvengono poi i salvataggi, fortunatamente quando avvengono. E noi, spettatori, a vedere come saranno le cose, cosa cambierà, cosa non cambierà, realisticamente le difficoltà in più che ci saranno, ma magari no. Io do il benvenuto a Lisia Berivio, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Che con una delle navi, quella di SOS Mediterranee, che è ripartita, risalpata da Ravenna nelle ore scorse verso le acque, insomma, internazionali solite dalle quali avvengono le cronache di salvataggi, è in contatto diretto perché se ne occupa come addetta stampa. E quindi vorrei capire da te, dandoti il benvenuto, innanzitutto dov'è? È partita da Ravenna, è risalpata da Ravenna la vostra nave ed è a questo punto dove più o meno?
Sì, ve lo posso confermare, siamo ripartiti 48 ore fa da Ravenna dopo lo sbarco dei 113 naufraghi soccorsi lo scorso 27 dicembre, tempo di fare i rifornimenti necessari di viveri medicinali, siamo ripartiti verso sud. Al momento la Ocean Viking ha appena doppiato il tacco dello stivale, ci troviamo fra Santa Maria di Leuca e Crotone grosso modo. Prevediamo di arrivare in zona SAR Maltese, cioè la zona di ricerca e soccorso di pertinenza di Malta, già domani, mentre arriveremo in SAR Libica il giorno dell'Epifania.
Ora, le prossime ore, quindi, almeno viste così dai giornali, dagli annunci, dai decreti, dovrebbero significare modalità diverse di intervento, o quantomeno, perché secondo il decreto, appunto, i divieti di trasbordo, il divieto di intervenire su diverse operazioni di salvataggio che si allontanino dalla tratta, dalla rotta obbligata data come porto di rientro dopo che viene effettuato un salvataggio. Queste sono le dichiarazioni contenute, diciamo almeno nelle intenzioni, nel decreto che il Consiglio dei Ministri ha varato. Noi vorremmo vedere dalla parte opposta diciamo del binocolo, cioè voi, che dico voi anche se in questo caso tu sei a terra, ma i tuoi compagni che invece sono a bordo, che Come opererete nelle prossime ore?
Ma al momento l'approvazione del decreto sui flussi migratori non condiziona la nostra operatività. Stiamo facendo, come di consueto, rotta verso il Mediterraneo centrale e avvicinandoci alla zona SAR, i nostri soccorritori inizieranno turni di avvistamento sul ponte, saranno pronti a intervenire nel caso venissimo a contatto con un'imbarcazione in difficoltà o nel caso di ricezione di segnalazione di barche in difficoltà. Quindi da parte nostra continueremo a muoverci obbedendo al diritto marittimo come abbiamo sempre fatto, e appunto contrariamente a quanto viene detto sul comportamento delle ONG nelle ultime settimane, ci siamo sempre mossi e ci muoviamo nel pieno rispetto di regole e convenzioni internazionali firmate e ratificate da quasi tutti gli stati al mondo, ivi compresa l'Italia.
Perché poi il nodo al pettine è quello quando ci si dovesse trovare in situazioni in cui nella realtà e nella pratica le regole del mare, il diritto internazionale che però viene rispettato mentre si naviga, dovesse richiedere interventi che nelle singole frasi di un decreto apparentemente vengono contrastati.
Sì, certo, adesso scopriremo ancora anche noi navigando che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Certamente in questo momento siamo la prima nave di soccorso civile a ripartire dopo l'approvazione del decreto e abbiamo già constatato sulla nostra pelle con l'assegnazione del porto di Ravenna, e quindi anche prima che il decreto entrasse in vigore, che la prassi sta diventando per esempio quella di assegnare dei porti di sbarco molto lontani dal canale di Sicilia, quindi lontani dalla zona dove abitualmente effettuiamo i soccorsi, e questo è oggettivamente...
Questo perché, giusto come per memoria, insomma, un porto d'attracco a Ravenna, l'ultimo che vi era stato assegnato dopo i salvataggi invece nelle acque maltesi, come, come ricordavi, significa un po' di giorni di navigazione, insomma.
Sì, noi ci trovavamo a 900 miglia nautiche da Ravenna e questo ha comportato un viaggio di 4 giorni per raggiungere il porto di sbarco. Questo è oggettivamente un rischio per la sicurezza delle persone che soccorriamo, ma anche per il nostro equipaggio. Poi ci sono tutti quegli aspetti pratico-logistici, ossia il fattore economico, perché i nostri consumi di carburante aumenteranno sensibilmente coprendo distanze così lunghe. E poi il fattore tempo. Assegnare porti lontani significa ridurre l'operatività in mare degli assetti navali umanitari, lasciando di fatto vuoto il canale di Sicilia, che è la rotta migratoria più letale al mondo. Solo nel 2022 si contano almeno 1400 morti accertate.
Per una nave come Ocean Viking, quanto è il tempo, diciamo, la lunghezza di missione tra media è prevista tra partenza e rientro in un porto? Ovviamente tolta l'eventualità dei salvataggi, questo è ovvio.
Certo, è molto variabile, perché nelle nostre missioni ci è capitato di portare a termine un solo soccorso, come nel caso dell'ultima missione, ma anche ricordo quella di un anno fa sotto Natale, e ci è capitato di arrivare invece in una sola missione fino a 10 soccorsi, magari molto ravvicinati in pochi giorni oppure a distanza di più giorni. Poi c'era il fattore di attesa, c'era il tempo di attesa dell'assegnazione del porto, che negli scorsi anni arrivava anche, è arrivata anche a 2 settimane, quindi la durata media, insomma, è difficile dire quanto durano le nostre missioni. Certamente l'ultima è stata, diciamo, molto veloce, togliendo quei 4 giorni di navigazione che ci sono serviti per arrivare a Ravenna.
Vi seguiremo nella vostra navigazione. Grazie mille di essere stata con noi, Elisa Brivio.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, buona navigazione a tutti voi di Ocean Viking. La linea alle notizie di Popolare Network, poi Pop Sera, proseguiamo fino alle... insomma, in questi giorni non c'è Mezzoregione, quindi ci ricolleghiamo verso le 8:15, fino alle 9, a dopo. Mancano una decina di minuti alle 8. Buonasera da Massimo Bacchetta, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, e Pop Sera fino alle 21 in questo inizio anno. Beh, se si guarda la politica, la notizia della politica, prossima avventura è quella delle elezioni regionali Lombardia e Lazio. E su quest'ultimo aspetto tra poco vi faccio sentire qualcosa. E poi alle 8 giù di lì, insomma, tra un pochino, visto che magari vi mettete a tavola o state preparando da mangiare, vorrei capire un po' di più che cosa c'è nei vostri piatti e nelle vostre pentole, nelle vostre padelle. Vabbè, ma in questo inizio anno poi chiariamo un pochino meglio la faccenda. Intanto si è parlato tanto e un po' di musica ci sta.
Na, 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 na. L'aria filtra i pensieri, ti guarda, sveste e sfiora la coltre di nebbia, sorridendo alla luna sui volti di carta. Assenza, promesse di neve fresca, nel pugno di un uomo che solo si veste e si nutre soltanto di rabbia. È solo questione di tempo che tutte le cose rimangano cose in bilico sul pavimento. Cosa resterà di te e di me? Ma che senso ha poi perdersi? È storia, abbiamo sbagliato il debutto, lasciato la polvere sotto quel letto, mentre avevamo tutto. È sempre questione di tempo, chi prima e chi dopo arriviamo all'oceano, incontriamo la fine del mondo. Cosa resterà di te e di me? Ma che senso ha poi perdersi? E cosa resta del giorno con la valigia addosso o il coraggio di un uomo? Quando dice non posso, cosa resterà di te e di me? Ma che senso ha poi perdersi? Cosa resterà di te e di me? Ma che senso ha questo perdersi?
Di fatto inconfondibile la voce di Mauro Emanuele Giovanardi, e quindi nelle nostre frequenze questa era la voce. Mancano 6-7 minuti alle 8. Vi dicevo, la notizia politica, prossima avventura inevitabilmente, sono le elezioni regionali in Lombardia e in Lazio. Sul Lazio, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, delle cose si sono mosse. Si sono mosse non soltanto dal punto di vista dei non accordi trovati nel, diciamo, non mi viene anche da dire nel centro-sinistra, ma insomma nello schieramento che si oppone alla destra, perché di fatto sono state definite candidature separate tra Partito Democratico e Alleanza e Movimento 5 Stelle, ma anche in un pezzo, diciamo, di osservatori e interessati che di fronte a quella divisione hanno provato a dare una scossa. E quindi è delle scorse ore una presa di posizione che ha messo insieme gente da Fabrizio Barca, Tommaso Montanari, al Nobel Giorgio Parisi, a Luciana Castellina, per dire: però dovete trovarlo un accordo, perché rischiate di regalare una vittoria alla destra nelle regionali, che non sarebbe invece in grado di ottenere con la sua candidatura in extremis di Rocca come candidato del centrodestra, e con delle piccole apparenti forse novità di oggi, che vedremo però se novità lo sono. Perché? Perché di fronte non soltanto a questo appello, ma da parte del candidato presidente per il Partito Democratico D'Amato, si è fatto dire: ma per noi non c'è, continuano a non esserci problemi, e quindi se la candidata del 5 Stelle Bianchi vuole un accordo, si può trovare e può fare la vice di D'Amato, e da qui si parte perché grava comunque, secondo molti osservatori, il rischio che ugualmente invece un mancato accordo possa concedere una vittoria alla destra, che per molti anni aveva governato il Lazio e poi per molti anni invece l'ha ceduto alla gestione Zingaretti, e invece dopo la vittoria di Meloni e della destra a livello nazionale possa insomma fare da fluidificante ulteriore nei confronti di questa stagione politica. Vi propongo due interviste. Di una avete sentito già un breve passaggio nel corso del giornale radio con Luciana Castellina, appunto, una delle personalità che quell'appello a trovare un accordo ha firmato, e che oggi, di fronte a questa piccola novità dell'offerta dello staff di D'Amato a Donatella Bianchi, la candidata del 5 Stelle, di poter di ancora in extremis trovare un accordo e concorrere come sua vice, è stata consultata la nostra Anna Bredice e ha risposto in questo modo, spiegando invece qual è la sua visione di una necessità di unione e di un'alleanza.
Ma speriamo di sì, è che voglio dire, dietro però c'è proprio un problema di fondo, insomma, che quello che mi fa arrabbiare è che tutti lì a dichiarare l'antifascismo, l'antifascismo, l'antifascismo. Beh, la prima qualità dell'antifascismo è stata quella di fare in modo che si trovasse l'unità tra i liberali e i comunisti, e adesso invece ci si muove in tutta la maniera, quelli perché si puntano sull'inceneritore e quegli altri perché continua il PD a muoversi come se fosse il padrone del mondo, che decide per conto proprio, se fa le manifestazioni per conto proprio, sono sempre dei buchi nell'acqua, perché non ci si muove in questo modo. Una candidatura comune, una posizione comune va preparata, si deve lavorare per farla, bisogna concordare insieme il candidato, non è che si costruisce il PD, dice il candidato è quello, se mi va bene, se no pazienza.
Quindi sbagliano entrambi?
Io penso che questo modo di procedere è cambiato, insomma, questo è il punto che mi preme di dire a questo punto. Certo che è tardi oramai.
Perché si va verso la sconfitta, e questo per Giorgia Meloni invece è un grande successo, perché sarebbe la prima prova, diciamo, vinta da lei.
Certo, hai capito. Quindi che tutti si siano mossi in quel modo è la prima cosa che mi fa, cioè pongo proprio l'accento adesso, al di là di questo fatto specifico, a cosa diavolo è l'antifascismo per loro, insomma, no? La prima cosa più che si fecero uscire l'EN, comitato di liberazione nazionale, persino un governo, ha persino Churchill per l'accordo con Stalin, no?
Insomma, riferimenti storici anche molto, molto elevati, di stagioni diverse, fatti da Luciana Castellina per quello che riguarda la situazione in Lazio e la situazione in Italia, ma insomma l'occhio è questo e lo sguardo è questo. Va detto che in queste ore Movimento 5 Stelle, non pervenuto di fronte a quella appunto offerta fatta dallo staff di D'Amato, va detto che il candidato del centrodestra Rocca, trovato un po' in extremis, ha provato a inserirsi nello scontro, diciamo, tra 5 Stelle e Partito Democratico, che in queste ore, almeno da Conte, era stato tenuto sul tema del termovalorizzatore e dell'inceneritore, per cui lei ha detto no, l'inceneritore ci vuole ma da solo non basta, e poi gli hanno fatto fare retromarcia perché in qualche modo sembrava annacquare la questione. Su questa vicenda invece il Partito Democratico qualcosa fa sapere, ma a modo suo, e ve lo faccio sentire in questa intervista a Matteo Orfini, Partito Democratico, che su Roma lavora, sempre intervistato da Anna Bredice.
Ovviamente per me e per il Partito Democratico le porte al Movimento 5 Stelle nel Lazio sono aperte. Noi abbiamo cercato fino all'ultimo di tenere insieme una coalizione che ha governato insieme in questi anni il Lazio. Io segnalo che la scelta di rompere questa coalizione fatta dal Movimento 5 Stelle avviene in un quadro in cui le assessore del Movimento 5 Stelle sono ancora in carica, cioè mentre stanno insieme a noi governando il Lazio, rompe rompono l'alleanza, quindi è come eravamo disponibili a discutere e a fare di tutto per tenerla insieme, siamo ancora ovviamente disponibili e penso che l'appello che è venuto è stato utile. Ovviamente noi dobbiamo anche cercare di vincere elezioni a prescindere dalla coalizione, elezioni che, come dimostrano i sondaggi, non sono perse anche in un quadro di divisione. È chiaro che uniti saremmo più forti, ma anche con la coalizione importante che noi abbiamo costruito intorno ad Amato e con la candidatura di D'Amato, che appunto, quando si dice serve un candidato forte c'è, lo dicono tutti i sondaggi, tutte le rilevazioni, tanto che la destra ha fatto una grande fatica a trovare qualcuno da contrapporre e ha fatto una scelta alla Michetti di un personaggio appunto abbastanza improbabile, come emerge già dalle prime battute. Ecco, noi vogliamo vincere le elezioni, se ci sono margini per riaprire una discussione col Movimento 5 Stelle, noi siamo qui, siamo pronti, ripeto, non siamo noi che abbiamo rotto. Molto positivo il fatto che si sia riusciti a costruire l'alleanza in Lombardia, ripeto, è inspiegabile che Giuseppe Conte non l'abbia voluta fare in una regione in cui stavamo in coalizione, cioè qui non si trattava di costruire un'alleanza, bastava non romperla.
Quanto è difficile portare avanti una campagna elettorale così importante con un partito, il PD, che non ha un segretario nel pieno dei suoi poteri, con un congresso che fa fatica, diciamo, ad entrare nel vivo?
Ma è chiaro che noi dobbiamo vivere il congresso anche come un pezzo di questa campagna elettorale, cioè io credo che la discussione sul futuro del PD debba incrociare la sfida che noi abbiamo nel Lazio e Lombardia, cioè tutte quelle cose che noi diciamo che saranno fondamentali per rilanciare il PD, dopo il congresso dobbiamo sperimentarle nella campagna elettorale regionali. In questo senso il congresso potrebbe persino aiutare, no? Cioè se noi mettiamo la vitalità dei vari candidati che ci sono, le loro idee, i loro progetti a disposizione di questa campagna elettorale, secondo me diamo una mano a noi che in queste regioni stiamo combattendo. Io l'ho detto a tutti, l'ho detto a Boraccini, l'ho detto a Eli Schlein, Gianni Cooperl, ovviamente Paola De Micheli, cioè che la prima cosa che devono fare i candidati, come stanno facendo, è mettersi a disposizione di Maiorino e D'Amato per capire come dare una mano.
Lei sostiene Bonaccini in questo congresso?
Sì.
Per quanto riguarda i candidati, è un bene che siano un po' saltate le correnti nello schieramento per i candidati?
In un grande partito il pluralismo è ovviamente un elemento positivo. Io ho sempre creduto in componenti o correnti, come le vogliamo chiamare, che si fondano sulla politica e non sugli assetti, sulla spartizione del potere interno. E quindi trovo del tutto naturale che quelle componenti si formino dentro i congressi. Nei congressi è il momento in cui si sceglie un progetto politico e quindi si costruisce anche un'articolazione plurale dentro il Partito Democratico, quindi sono sempre momenti di rimescolamento ed è bene che sia così, è il segno, no, di un partito libero e sano in cui la discussione avviene sulle idee, sui progetti politici e quindi intorno a quelli si riforma anche le articolazioni interne di un partito, quindi evviva.
L'ultima domanda, lei è stato uno dei pochi politici, come dire, a difendere un po' i ragazzi, quelli di ultima generazione, quando hanno imbrattato con vernice lavabile il Senato.
Ma sì, ma perché veramente a volte le reazioni sono persino più esagerate dei gesti che si condannano. Per carità, non è una forma di protesta che mi appartiene, io non l'avrei mai fatto, e non è il mio stile, la mia idea di protesta politica. Però parliamo di un gesto non violento che ha prodotto un danno sostanzialmente inesistente, credo sia già stato tutto ampiamente ripristinato e lavata via la vernice, che ovviamente è una provocazione, un gesto di disobbedienza civile e chi lo compie sa che dovrà affrontarne le conseguenze. Dopodiché trattarli come violenti, come terroristi, addirittura incarcerarli, anche se ovviamente per una sola notte, perché poi era insostenibile l'idea di tenerli in carcere, cioè avere una reazione di quel tipo mi pare francamente eccessivo, cioè le istituzioni quando sono forti e quando sono solide hanno il coraggio e la forza di cercare il dialogo anche con chi le contesta duramente, tanto più se sono ragazzi che con modalità che appunto magari io non condivido e che non sono le mie, però segnalano un problema vero, cioè il fatto che per arginare la catastrofe climatica che abbiamo di fronte non si è fatto abbastanza e che evidentemente questo governo, ma non solo questo governo, le istituzioni in generale paiono a loro disattente su questi temi. Allora che vogliamo fare? Vogliamo criminalizzare o vogliamo cercare di costruire un dialogo?
Opportuna quest'ultima domanda, Matteo Orfini, visto che è stato uno dei pochi rappresentanti della politica in Parlamento nelle ultime ore a non dire soltanto peste e corna di quell'azione dell'altro giorno davanti al Senato con una vernice lavabile in nome della catastrofe ambientale che stiamo bellamente andando ad affrontare. Di fatto in dirittura d'arrivo un po' le elezioni regionali, Lombardia e Lazio particolarmente, ovviamente centrali, seguiremo pezzo a pezzo. Intanto sono passati da alcuni minuti, da 5 minuti le 8. Questo ipotetico orario da cena, che starete già consumando, avrete già mangiato, chi lo sa, o starete facendo da mangiare. Allora, vi dico la notizietta di oggi per poi guardarla un po' meglio e partire da lì, ma insomma non sarà un favorevole o contrario a questa cosa qui, L'Unione Europea oggi ha in gazzetta ufficiale comunitaria fatto sapere che ha autorizzato l'immissione sul mercato della Acheta domesticus, cioè il grillo domestico in polvere parzialmente sgrassato, come nuovo alimento. Ora, autorizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunitaria appunto dell'immissione sul mercato di questo prodotto, cioè farina di grillo domestico, poi adesso un po' da parametrare come notizia, ma che già in prima battuta ha provocato reazioni di questo tipo. La Coldiretti che ha già fatto sapere, ma tanto sulle tavole degli italiani è già stata bocciata in partenza l'introduzione ipotetica di insetti, e Coldiretti fa sapere che oltre la metà degli italiani è proprio contraria all'idea di insetti a tavola e invece circa il 25% si è detta indifferente. E poi contemporaneamente, giusto per far capire attorno a che cosa si può sempre fare battage in nome dell'italianità, Matteo Salvini ha appena detto: polvere di grillo no grazie, se qualcuno in Europa vuole mangiare gli insetti faccia pure, io per i miei figli preferisco altro, sapori e profumi della nostra terra, e li difendo. Non è di questo che vi solleciterei, ma invece sull'alimentazione, fai che sia la crisi economica, fai che sia la maggiore attenzione, fai che sia la maggiore attenzione invece a tutti gli esseri senzienti, animali, quadrupedi, bipedi, oltre che noi, che popolano la terra e che alcuni hanno deciso che ormai è venuto il momento di evitare di utilizzare invece soltanto come cibo. Le trasformazioni possibili sono davvero tante e quindi poi proporrei a voi di chiamare, di parlarne invece insieme su, proprio su questo, cioè se la vostra dieta, la vostra alimentazione in questo periodo, in questo lungo periodo, è stata più modificata dalla questione economica, dalla questione di salute, dalla questione ambientale o da cos'altro, e forse questo ci aiuta un pochino più a capire quale, al di là delle dichiarazioni, potrebbe essere il futuro prossimo venturo anche per un'ipotesi come quella che arriva oggi dall'Europa, e cioè dalla farina di grillo commerciabile come alimento. Allo 0233 001 001 potrete chiamare in diretta, al 331 6214 013 potete scrivere sms, e questa voce invece meravigliosa, sempre che abbia voglia però, perché in questo caso è il computer che si sta fermando, vediamo se da questa parte Anni Di Franco accetta di cantare.
But now will bring the love, the revolution every night.
Cosa avete in tavola in questo momento? Patate, pasta, sushi, pesce crudo, cibo a vario titolo etnico, ma quarti di bue? Io non lo so. Quello che so è che la questione dell'alimentazione a vario titolo è una di quelle cose che negli ultimi mesi viene spesso chiamata in causa per vari motivi, su questioni di salute, su questioni di costo, di rincaro dei prezzi, su questioni di interesse, su questioni di ambiente, e che in ognuna di queste voci, come dire, è suscettibile di richieste di trasformazione, di cambiamento, di modifiche della propria alimentazione. Oggi, e non mancano già le reazioni alla notizia dall'Unione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunitaria, che vi dicevo ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta Domesticus, cioè il grillo domestico in polvere parzialmente sgrassato, come nuovo alimento. Prima di tutto parametriamo la notizia, e siamo andati da Lorenzo Pezzato per chiedere un aiuto nel parametrare questa notizia, che è direttamente coinvolto in un'azienda che produce e distribuisce prodotti legati alla farina di insetti, e quindi ci siamo fatti un pochino spiegare che cosa significa questa notizia pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunitaria oggi. Poi ne parlerei con voi.
Beh, in realtà è una notizia che replica, diciamo, altre notizie che sono state rilasciate a marzo del 2021, quando in realtà c'è stata la prima autorizzazione della prima farina di insetti per il consumo umano in Europa. Poi ce n'è stata una seconda, questo è il terzo produttore che viene autorizzato, in questo caso con farina di grilli. Quindi diciamo che si è aggiunto un nuovo fornitore che può immettere nel mercato dell'alimentare della materia prima che appunto è autorizzata e che prima non c'era.
Nelle tavole degli italiani il prodotto c'è già stato nei mesi scorsi. In che misura questa cosa è già presente in commercio?
Sì, noi nello specifico siamo l'unica azienda italiana che si occupa di produrre alimentari basati su farine di insetti autorizzate. Abbiamo potuto farlo, come dicevo prima, nel momento in cui c'è stata la prima farina di insetti autorizzata, quindi non più tardi della data di cui vi parlavo prima, e siamo arrivati sui supermercati da qualche mese, per il momento in Nord Italia. Quindi diciamo che tutto poi dal punto di vista commerciale è potuto partire dalla prima farina autorizzata, poi come dicevo prima se ne è aggiunta una seconda, una terza, e altri ne seguiranno nel corso di quest'anno e anche dei prossimi.
Nonostante le autorizzazioni siano già arrivate e questa cosa abbia già un proprio corso, oggi, dopo la diffusione della notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono uscite delle dichiarazioni anche di contrarietà da parte di alcuni soggetti interessati, ma è realmente un tema questo della bocciatura dei grilli a tavola della maggioranza degli italiani, oppure della non sostenibilità della dieta, della presenza dei grilli nella dieta?
Io trovo che, come tutte le cose, no, che si presentano sul mercato, ci sono delle gamme di approcci diversi, dal super appassionato fino a quello recalcitrante, per poi passare a quelli contrari. Diciamo che quello che è l'industria degli insetti, non solamente noi, è sempre, come posso dire, veicolato come comunicazione è che non c'è niente di cui aver paura, è semplicemente un ingrediente nuovo che può essere utilizzato da chi ha piacere di utilizzarlo, una volta che magari si sia informato sui benefici ambientali, benefici dal punto di vista della nutrizione, eccetera, eccetera. Chi non ha piacere, cioè, non lo so, a me ad esempio non piace il pesce crudo, non lo mangio, ma non cerco neanche di farlo eliminare dai ristoranti, no? Un po' il concetto è questo. E quindi la contrarietà c'è. Io quello che posso dire, noi siamo in questo mercato da praticamente l'inizio della storia di questo business in Europa, e tutto quello che si continua a dire contrarietà noi l'abbiamo visto trasformarsi in realtà in curiosità, che è l'innesco migliore, no? Per poi portare un consumatore consapevole, in questo caso, ad approcciarsi a un cibo così distante sicuramente dalla nostra gastronomia tradizionale, ma voglio dire quello che diciamo sempre, no? Anche le patate e i pomodori non sono prodotti tradizionali europei, li abbiamo importati dalle Americhe. Adesso, no? Sono passati secoli, per cui sembra che la pasta con il pomodoro, no? Ad esempio, sia un prodotto tipicamente italiano. In realtà non è sempre stato così. Quindi ecco, questa degli insetti, secondo noi, anche secondo gli analisti economici, sarà una avventura, diciamo così, di mercato che potrebbe andare a ricalcare quella che ha vissuto il sushi, che è stato accolto inizialmente con molta freddezza, perché comunque mangiare cose crude era qualcosa che era distante dalla nostra concezione di alimentazione. E poi adesso, insomma, basta guardare quanti sushi bar o ristoranti sushi ci sono in giro per capire che ormai la cosa si è più che normalizzata, ha conquistato la sua parte di consumatori, il mercato. Le persone a cui non piace, come me, non ci vanno, con buona pace di tutti, ecco. Per cui sì, anche tutte queste levate di scudi che, guarda, sinceramente non è la prima volta che succedono, succede ogni volta che c'è una notizia sugli insetti, ma secondo noi c'è il grande, diciamo così, abbaglio anche forzato e voluto di alcuni soggetti è cercare di far passare l'idea che se arrivano gli insetti domani mattina non mangi più il pasticcio di tua nonna, ma ti trovi le cavallette fritte nel piatto, cosa che è ovviamente distantissima dalla realtà, no? Noi facciamo ad esempio prodotti sviluppati esclusivamente su farine di insetti. Quando assaggi la pasta che facciamo noi, che ha dentro una percentuale, oltretutto che è stabilita anche quella dall'Europa, di farina di insetti, la trovi, diciamo, se nessuno te lo dice, la trovi molto simile a una pasta integrale. Quindi ecco, almeno voglio dire, chi si mette con così tanta contrarietà dovrebbe avere il buon senso non dico di assaggiare, perché non a tutti, no? Fa piacere, però comunque di considerare questa cosa, questa farina di insetti, semplicemente come un prodotto, un ingrediente nuovo, come ti dicevo prima, sono arrivate la chia, la quinoa, no? Tutte queste cose che ormai troviamo normalmente nei supermercati, non sono certo alimenti tradizionali europei.
E lui era Lorenzo Pezzato, appunto, direttamente coinvolto in un'azienda che produce e commercializza poi cibi prodotti prodotti o che utilizzano insetti. Che piaccia o non piaccia, ci sono dei settori, dei temi, dei campi in cui gli stereotipi, i pregiudizi, le visioni del mondo intervengono, agiscono, e l'alimentazione e il cibo è una di quelle. Da cosa viene guidata la vostra dieta? Mentre vi facevo sentire questa intervista, i messaggi che sono arrivati danno già un po' l'idea, perché Giorgio mi dice che la sua spesa è molto condizionata dall'aumento dei prezzi alimentari, soprattutto per il fresco, e intanto mi dice che da vegano sta cucinando rondelle di carote saltate all'aglio e sfumate con aceto di miele. Un altro che mi dice che i prezzi per le farine di insetti sono poco accessibili e che quindi quello è un ostacolo che gli si pone a provarli. Un altro che invece mi dice: io sempre prima di giudicare voglio provare, quindi perché no, proverei. Un altro ancora che mi dice che perché no, li mangerebbe assolutamente, perché è un modo reale per avere proteine meno dispendiose anche per il pianeta di altre cose da allevamento intensivi. E bastano questi pochi messaggi anche per far capire che gli atteggiamenti possono essere molto molto vari. 0233 001 001, se volete chiamare in diretta prendendocela tranquilla in questo inizio di anno fino alle 21. Pronto?
Ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Patrizia.
Patrizia, da cos'è che viene condizionata, se è condizionata ultimamente, la tua dieta? Perché si parla un sacco dell'aumento dei prezzi, eccetera, ma...
No, la mia dieta è condizionata, io ho una formazione infermieristica, meno si mangia e meglio si sta, quindi al di là di ogni qualsiasi, meno porcherie introduce, qualsiasi cosa compri ormai è piena di porcherie, quindi meno mangi e meglio stai. Però volevo mettere il dito dentro appunto questo problema. Qui si parla della coltivazione degli insetti come se fosse la salvezza del pianeta, ma siamo sicuri che sarà così?
No,
poi se son buoni, uno se li mangia. Cioè io arrivo da una, come dire, una vita di bambina cresciuta in cascina, in mezzo alle galline, ai polli e a queste robe qua, e quindi per me, che ho 60 anni ormai, è normale avere un adoramento, un piacere nel mangiare la testa di pollo della gallina.
Però anche su questo,
quando ne parlo con i miei figli che hanno 30 anni mi guardano come se io fossi una pazza furiosa. Non riesco a assaggiarli.
Sì, però non è detto che abbiano tratto loro, cioè nel senso che le visioni del mondo cambiano, vengono acquisite delle cose, vengono acquisite delle consapevolezze diverse, no?
Quindi, secondo me, quello che dovrebbe fare, come dire, elemento di, è: siamo sicuri che facciamo bene al pianeta a coltivare 50 milioni, miliardi, non so di cosa, di grilli, io non so.
Però allora ti giro la domanda, visto che dici questo, ma quando tu mangi o pensi al cibo, pensi a quello che fa bene o non bene al pianeta?
Sì. No, io penso quello che fa bene a me.
Ah, ok.
A me, fondamentalmente. A questo mi fa star bene a me. Quindi frutta, verdura, cercando di cogliere in quel pezzettino di orto che ho, quella roba che posso cogliere io.
Ma quindi non è cambiata?
Quando vado a comprare, compro biologico.
Ma non è cambiata? Ah, ok, quando vai a comprare compri biologico.
Compro biologico, perché io non mi fido più, capito? Però anche qua la mia domanda, secondo me, è: siamo sicuri che il biologico farà meno male al pianeta e farà meglio alla nostra salute?
No, io non sono sicuro proprio di niente. A me interessa capire che la tua alimentazione la stai virando sempre di più sul biologico. Poi figurati di cosa sono sicuro io.
Sì.
Ti ringrazio molto. Ciao, una buona serata. Contate fino a 9, poi continuiamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Pronto? Mamma mia.
Sì?
Eccoti qua, chi sei?
Sono io?
Sì, sei tu.
Claudio,
benvenuto. Anche a te la stessa domanda, cioè se ultimamente è cambiata o cambia con quale occhio la tua alimentazione, oppure no?
No, non è cambiata molto.
Uh-huh.
Allora, come dire, sono molto scettico sul fatto di criticare queste nuove ondate di nuova cucina con insetti, eccetera. Potrebbe essere una moda, come lo è stato il pesce crudo e altre cose. Allora, io non sono né vegano né vegetariano, però ho diminuito molto la carne. Prima di tutto perché probabilmente non mi interessa più. Ho inserito molto i legumi e altre cose. Secondo me conta molto anche il tuo borsellino, oltre al fatto di decidere su cosa acquistare del benessere del pianeta piuttosto che tuo.
Eh sì, certo.
Allora, se tu sei all'acqua alla gola, mangi anche di tutto, no?
Vabbè, vai, ma tu?
Anche... No, io sono un pensionato da poco, io tranquillo, cioè mangio le mie cose, cereali, pasta.
Cioè non si è modificata, negli ultimi anni non si è modificata la tua alimentazione? Perché le sollecitazioni sono tante,
diciamo,
sono quelle economiche, diciamo sono quelle di salute, no, sono quelle ambientali.
Allora, economiche non tanto, diciamo che sono stabili, mettiamola così. Di salute, problemi del colesterolo, ma quello non è un problema. Ho ridotto alcune cose, ma ormai ho ridotto tutto, ma senza grossi problemi, cioè consapevo.
Infatti non chiedo. Okay.
Cosa volevo dire adesso? Mi sono
perso. Non lo so. Quando mi viene in mente ti chiamo e te lo dico.
No. torniamo al discorso del... se ho cambiato qualcosa negli ultimi anni, ho ridotto la carne,
okay.
Ma non perché me l'hanno detto gli altri, perché fa male, perché c'è, allora sicuramente gli allevamenti intensivi.
E perché l'hai ridotta allora? Perché l'hai ridotta?
Perché non mi piace.
Ti è passata di
no, gusto. Non è che non la mangio più.
Sì, sì, va bene, ti è diminuita di gusto. Ok, ti ringrazio. Sì, molto. sì, ma metto insieme i pezzi. Ti ringrazio molto. Pronto?
Ciao Massimo. Madonna,
benvenuto.
Mia.
Chi sei?
Grazie. Sono Mauro.
Mauro, benvenuto.
Sono Mauro, ha un piglio leggermente più attivo del precedente collega.
Ma forse lui era ben tranquillizzato dalla... diminuita assunzione di proteine animali.
Ah, sarà quello. Sì, sono sicuro che è quello. E niente, io trovo che sì, sarebbe da imporre alla popolazione l'utilizzo delle farine per insetti, anche perché attualmente in 120 grammi di pasta ci possono essere 105 pezzi di insetto. Come si dice, l'industria italiana sto parlando. Quindi nella pasta che attualmente comprate ci sono già pezzi di insetto, quindi li state già mangiando. Quindi che senso ha essere chiusi verso qualcosa che non capite e che dal punto di vista sia statistico sia proprio di sapore è buono e piace a quello che lo prova?
Forse anche questo dimostra, come è giusto che sia, che nell'assunzione del cibo contano anche gli stereotipi e i pregiudizi, come è normale che sia, insomma.
Sì, sarebbe bello che nel 2023 la gente smettesse di pensare con stereotipi e iniziasse a guardare le statistiche e non i titoli delle statistiche. Perché il biologico non funziona per forse magari, ma chi te lo dice cosa effettivamente c'è nel piatto? Il biologico funziona dal punto di vista statistico di mettere meno schifo nella terra. Alla fine, dal punto di vista, io ho un caro amico che fa il contadino nel sud Italia e non fa le cose biologiche per il semplice fatto che il risultato che ha lui è identico, ma quello che deve mettere nella terra costa 10 volte tanto quello che lui paga, perché non essendo biologico.
Okay.
Quindi il suo prodotto non sarà biologico, ma non fa male alle persone.
No, ma infatti è fatta questa premessa, allora tu diresti che la tua alimentazione è guidata dalla attenzione, dalla sobrietà, dall'interesse verso qualcosa, perché poi nel rispettare tutti vanno rispettati tutti, insomma, cioè per quanto mi riguarda non è che ci sia quelli che sono fuori legge e quelli no. Vorrei capire però da cosa viene guidata la nostra alimentazione.
Ma per quanto mi riguarda sicuramente non tanto dai media. E da un certo punto di vista statistico io non mangio meno carne di prima, ma ho cambiato il posto in cui la compro e quindi non è più carne d'allevamento, perché la compro da una persona che conosco in montagna che alleva le sue mucche.
Vabbè, quindi però è un'attenzione che gli dai, cioè non è un tema di poco conto.
Lo faccio per il pianeta.
Sì,
non ho fatto questa scelta per il pianeta, faccio su altro per il pianeta. Ho comprato la macchina a metano, pentendomi l'anno dopo, perché adesso il metano costa una cifra senza senso. Però la scelta di vita, diciamo, biologica è economica, non è sull'effettivo qualità del cibo che andrai a mangiare alla fine della vita. È l'idea del cosa mi conviene, o coltivare un milione di insetti in 4 metri quadrati o 7 galline in 4.000 metri quadrati.
Ma chissà poi se è quello il pensiero che ti guida mentre ti metti un piatto in tavola.
Sì, il mio pensiero sì. Okay. Non penso che lo faccia anche molti altri. Penso che molti pensieranno alla fine dei soldi.
Cos'è in tavola?
Per me è una conseguenza. Ho già mangiato una zuppa di pesce.
Zuppa
con di... i medaglioni di com'è che era? Non mi ricordo se era merluzzo o... Vabbè, comunque era una zuppa di pesce
azzurro.
Buona.
Ok. Ti ringrazio. Azzurro, sì. Ciao. Un po' di invidia anche. Pronto?
Ciao, sono Anna.
Anna, benvenuta.
Grazie. Io invece sono rimasta condizionata dalla... diciamo sempre più infastidita all'idea di mangiare carne, anche se è di mio gusto. Quindi il combattimento è stato quello.
Ma quello che ti infastidita, quello che ti viene in mente sono gli allevamenti intensivi? Cioè cos'è che ti viene in mente?
No, di più di mangiare una cosa, un animale morto, okay. Lo dico male.
No, va bene.
E quindi cioè, vorrei avere così delle idee più pure, però in realtà è quella cosa lì. Sento ancora bisogno di mangiare carne, anche se l'ho ridotta di tantissimo, e vedo che quando cedo non ha la forma di un animale, cioè nel senso che è retrosciutto, insomma non faccio il collegamento con un essere vivente, e la sto basando comunque sempre di più sulle piante, sulle verdure.
Ma scusami, questo tuo processo, diciamo, che ti fa vedere nel piatto oggi una, così parlandone per come esempio generale, un piatto diverso rispetto a quanti anni fa? Cioè in quanto tempo è cambiata questa tua...
La, diciamo, transizione mia, secondo me, durata 4-5 anni. Okay. Parlavo anche con mio figlio quando vivevamo ancora assieme, lui adesso ne ha 30, io quasi 70.
Negli ultimi 4-5 anni si è trasformato.
4-5 anni, sì, ma sicuramente parando, insomma, è diventando più sensibile in generale alla natura, però combatto con la questione del gusto. Sentivo la questione dei grilli e dicevo è veramente una cosa solo legata alla sensazione di disgusto e repellenza. A me piacciono molto le ostriche, ma se ci penso è un animale schifoso, cioè una roba schifosa da mangiare tanto quanto un grillo, dipende un po' da queste cose qua. Infatti mi faceva simpatia quel signore che diceva no, è come la quinoa, è come questo, è come l'altro, insomma, no.
Senti, ma a questo punto è già la quinta, sesta telefonata, adesso non sto tenendo esattamente il conto, ma in cui la voce invece soldi non viene nominata, ed è invece per esempio una di quelle voci che periodicamente fa fare i servizi e i titoli sui discount che vendono di più. Allora non capisco se è che gente che invece si fa guidare dalla dimensione economica non ascolta la radio o cos'altro. Dimmi.
No, conta è come il rincaro l'ho sentito, anche perché appunto
che tu l'abbia sentito è sicuro.
Molte altre cose. E quindi mi muovo di conseguenza, però in un modo strano. Cioè non vado adesso non faccio nome, insomma comunque i discount, quelli dove sai che si spende poco, piuttosto mangio meno, oppure appunto punto tutto sulle verdure, però quello che mangio deve essere molto buono. Quindi magari non vado tutte le settimane o due o tre volte al mese dal formaggiaio, quello molto particolare che costa quasi il doppio del supermercato, vario un po'. Se però vado al supermercato anche lì scelgo bene, insomma è sempre molto confortante, quindi preferisco tagliare con la fantasia, tanto noi sappiamo in Italia far da mangiare bene e le verdure sono buonissime, quindi non c'è nessuna tristezza. Ho notato quanto spendo da sola, cioè se lasciassi andare e non mi compro le ostriche spendo uno spavento io al mese.
Senti, ma uno che ti dice, adesso poi ho detto anche la firma, era Matteo Salvini che diceva no grazie, insetti, mangiateveli voi, no grazie, io preferisco, voglio altro sulla tavola dei miei figli, eccetera. Le prendi come prese di posizione un po' troppo rigide, cioè perché mai dovrebbe...
Ma sì, le trovo proprio ignoranti, continua a star sul mare, anche il gamberone è una porcheria da mangiare, un insetto, cioè credo che faccia lo stesso rumorino. La testa della cosa. E se Anche le alghe, per dire, dovremmo mangiare molto di più perché è una proteina. Sì.
Però è vero che non è che scopriamo oggi che nel gesto proprio di mangiare, di mettere in bocca delle cose, si smuovono non soltanto le consapevolezze del mondo, eccetera, ma anche nostre, insomma, no? Le emozioni.
Ma
le
però ripeto, è una cosa culturale. Se fossimo orientali non avremmo nessun problema.
Ti ringrazio, vediamo gli altri. Grazie mille.
Ciao.
Da 10 anni alimentazione vegetale per l'ambiente e per gli animali, dice questo ascoltatore. Farine di insetti, sì, solo se competitive in sostenibilità con i nostri prodotti vegetali. Pronto? Pronto?
Pronto.
Ciao.
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Ciao, sono Sergio.
Ah, Sergio, ciao.
Benvenuto anche a te. Niente, guarda, io sull'alimentazione sto cambiando pian piano. Nel senso, carne rossa ne mangio meno, devo essere molto sincero. Cavallo.
Ma in nome di che cosa? A me interessa capire in nome di che cosa, perché poi tutti
dell'interazione.
Noi...
Interazione. Da quando sono venuto a vivere in campagna,
sì,
ho avuto l'occasione di interagire. C'è un maneggio qui, quindi portavo i nipotini al maneggio, vedevo i cavalli. C'è il signore che ha le capre e le pecore qui avanti, insomma, alla fin fine li vedi, interagisci e non ti viene più voglia di mangiarli.
Ok, capito.
Cioè, nel senso, capito, è vero, ogni tanto una bella costata me la faccio,
però ho capito, cioè, la modifica, si è modificata l'alimentazione sulla base del luogo in cui sei andato a vivere, cioè... Dici ce li ho più davanti, quindi mi viene voglia di mangiare.
Sì, mi rendo più conto che sono proprio esseri viventi, perché finché abitavo a Milano, okay, vai al supermercato, lo vedi lì la fettina nella plastica, te
senti,
la prendi,
ma il costo della spesa influenza il tuo acquisto oppure no?
Beh,
sinceramente,
a volte sì, se devo essere sincero, cioè quando guardo i prodotti, ad esempio il bio, sì, vabbè, io biologico, noi abbiamo qui due cascine che fanno il biologico e poi di fianco c'è il contadino che durante il periodo della semina del riso, della coltivazione del riso, passa e butta di tutto e di più. Il biologico doveva finire. Sul biologico c'ho un po' di dubbi, ma
tutto quello che dite secondo me conferma che non è che c'è la notizia giusta e la notizia sbagliata,
è
il modo in cui noi ci relazioniamo con le cose che probabilmente conta molto.
Anche perché poi tutti ci spostiamo un po' sui vegetali, a me va bene, no? Ma per produrre tutti questi vegetali il biologico è l'1%, tutto il resto non è, no? E quindi si consuma suolo, si consuma, cioè anche lì c'è un consumo.
Cosa hai mangiato o cosa mangi stasera?
Stasera ho fatto delle verze con il cavolo cappuccio e la verza, e poi ho fatto una trota, perché io ogni tanto vado a pescare e diciamo che su 4-5 catture magari una me la porto a casa per mangiarla, ecco, anche lì inizio a far fatica.
Va bene, ti ringrazio, ciao. Verdura e pesce, pronto?
Allo, buonasera.
Buonasera, chi sei?
Stefano. Da vegetariano da 40 anni sto diventando praticamente vegano, per consapevolezza, non per costi.
Quindi per consapevolezza, ok. Uh-huh.
Perché? Perché vabbè, da piccolo dicevo, vabbè, questi animali che ho in casa, che carini, che bellini, e poi me li mangio, è una contraddizione in termini. E poi, insomma, approfondendo un po' di tematiche, viene a sapere che il latte, per produrre latte, le mucche, le capre, le pecore devono sottrarre alla madre i cuccioli,
sì.
Per forza, però devono essere sempre incinte, altrimenti non producono latte.
Ok, quindi insomma, comunque il tuo percorso verso la consapevolezza, cioè ti fai guidare da quello, insomma, nel tuo piatto.
Poi sulla qualità invece devo dire che una volta negli anni 70-80, quando eravamo pochi vegetariani, mangiavi frutta, verdura, cereali, eccetera, eccetera, tutto quello che è possibile, che era possibile mangiare, però non c'erano tutti i ritrovati che ci sono oggi. Cioè, oggi ci sono hamburger vegani, ci sono würstel vegani, che ti assicuro hanno lo stesso sapore, non hanno nulla da invidiare a chi piace il gusto forte, diciamo, no? Cioè, sembra carne, se lo dai a un carnivoro non se ne accorge nemmeno. Il tonno vegano, atun, che trovi anche nella grande distribuzione, sembra tonno. L'ho fatto assaggiare un po' di gente.
Senti, è aumentato il tuo costo alimentazione o no? Nel tempo,
okay, mangi di meno ma meglio,
okay, cioè, va bene.
Piuttosto che mangiare tanto e poi passare una giornata in bagno, dico meglio così. Posso dire una cosa sugli insetti invece? Vai. Una cosa da non vegano e da non vegetariano, ogni paese ha le sue tradizioni alimentari, nel senso che sul Mar Rosso, sui paesi che affacciano sul Mar Rosso, Eritrea ed altri, non mangiano le aragoste, perché li chiamano ragni di mare, per noi sono una leccornia. La polvere di grillo sono proteine, cioè, quindi, cioè, voglio dire, al di là del fatto chi non li mangia per scelta, lo scandalizzarsi è da ipocriti.
Ma infatti, no, ti ringrazio, ma infatti si conferma il fatto che sono i nostri occhi quelli che è il nostro sguardo spesso quello che conta, non è di per sé. Allora vi leggo tre messaggi che hanno a che fare con la carne ma vanno in direzione anda e rianda. Uno è che dice, il primo che si consegna e dice: ma personalmente nessun ostacolo economico nel fare la spesa alimentare, mangio male perché vivo a Milano e lavoro troppo e anche perché sono scemo e quindi la consapevolezza quantomeno c'è. Un altro che dice che ha smesso di mangiare carne per etica verso gli animali e per la salute del pianeta e anche la sua, e un altro che invece al contrario dice che invece l'ha dovuta reintrodurre la carne, e, è un microfono aperto fuori dai giudizi questo, perché l'aveva quasi eliminata completamente, poi invece ha avuto un calo di vitamine che l'ha riportato sulla retta via, dice, e quindi continua a non appassionarsi alla carne, però l'ha reintrodotta. Un altro che invece dice che non ce la fa proprio a rinunciare alla carne, però la mangia meno, una o due volte al mese, e la compra dal famoso sempre allevatore di comprovata umanità con i suoi animali. Pronto?
Pronto, sono io?
Sei tu? Sì, indubitabile. Come ti chiami?
Franco.
Franco, dici.
Allora, io ho problemi, sono stato operato, quindi ho problemi di alimentazione abbastanza seri.
Quindi dalla salute ti fai guidare in questo caso, insomma.
Però io vado a fare la spesa in un posto solo, non dico il nome dell'ipermercato, però è Coop, insomma, sostanzialmente.
Per non fare nomi,
notato,
si fa così.
Una cosa secondo me molto importante, che tutta la filiera di produzione viene documentata in modo molto serio su tutti i prodotti.
Sì, ma questo, scusami, ti fa dire, allora io compro le cose che riesco a vedere documentate in modo serio su tutti i prodotti, cioè se no non compri?
Sì. Perché
non è che tutti facciano così,
Lo so, però è un errore. Nei supermercati,
ognuno è convinto di fare il meglio.
No, non è una questione di meglio. Nei supermercati in generale, se segui il prezzo, acquisti di quelle schifezze che veramente fanno male. Per cui, secondo me, avere la garanzia e poterla vedere leggendo tutta la documentazione che accompagna i prodotti
ti tranquillizza. Cosa hai mangiato stasera?
Io stasera, siccome, come ti ho detto, ho problemi, ho mangiato la polenta con gli sgombri.
Ok, sei il terzo, tre domande, tre pesci. Ti ringrazio, sì. ciao, grande consumo di pesce, pronto?
Ciao.
Ciao, chi sei?
Massimo.
Anche tu Massimo?
Sono Adin, ciao.
Ah, ciao.
Ben trovato.
Grazie mille.
Allora, ti devo correggere, perché prima hai detto aceto di miele, ma invece è aceto di mele.
Io? Se l'ho detto, l'ho detto a... L'ho detto inconsapevole, ho detto aceto.
Sì, hai letto un messaggio di un ascoltatore.
Scusa, ho letto.
O hai letto male.
No, chiedo scusa.
Per quanto,
certo. Se l'ho letto era aceto di mele.
L'aceto di miele, ma c'è l'aceto di mele.
Certo.
E poi ti devo correggere, hai detto pregiudizio rispetto alla farina. Ma secondo me non si tratta di pregiudizio.
No, rispetto a quello che ingeriamo.
Il pregiudizio è un'altra cosa.
No, credo che rispetto a quello che ingeriamo, nel rapporto con quello che ingeriamo, è uno di quei campi in cui contano le visioni del mondo, gli stereotipi, i pregiudizi, eccetera, certo. In questo senso, non per forza la farina o altro, però
sì.
Ecco, tutto lì, insomma. No?
Comunque. Per quanto mi riguarda non è un pregiudizio, perché i pregiudizi affrontano nei condizionamenti culturali, morali, eccetera.
Che cos'è se non questo? Dice,
allora,
no, non mangio la farina di grillo, ma mangio la ragosta o il gambero, scusami.
Ho fatto una scelta, diciamo, più di 43 anni fa, e la mia è stata una scelta di tipo igienista inizialmente, e poi c'è stato il risvolto etico e morale. Allora, quando avevo 18-19 anni, con mio papà siamo andati a trovare il mio zio, che era un allevatore di bestiame, sono stato colpito dal coltello che mio zio ha impiccato.
Okay. E hai deciso di non mangiare più carne.
Quella volta lì ho cominciato a considerare l'aspetto della non violenza, e allora dopo un po' di tempo ho iniziato con l'alimentazione vegetariana.
Okay. E hai cominciato quindi a non mangiare più carne.
Poi
che c'è da raccontare tutto.
Quella macrobiotica, ho fatto dei corsi con Michio Crusci, che è stato il discepolo di Giorgio Schauer, diciamo il padre della macrobiotica, ho fatto dei corsi e poi piano piano sono arrivato anche all'alimentazione vegana.
Ok.
Comunque la mia è una scelta di etica, proprio per ridurre la violenza ai minimi termini.
Uh-huh. E scusami, lo chiedo anche a te, è aumentata la spesa economica che ti occupa per il cibo o no negli ultimi tempi?
No, assolutamente no.
Stabile, ok. Cosa hai mangiato stasera? Cosa mangi stasera?
Allora, stasera ho mangiato delle mezze pennette di farro, il farro è un
grano
antico, con la salsa di pomodoro e basilico, i piselli, e come secondo dei carciofi ripieni con il porro.
Ti ringrazio, ciao, che invidia. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Patrizia.
Benvenuta.
Allora, no, io voglio dire una cosa sulla farina di grilli. Premetto che ho sentito solo un pezzetto dell'intervista, ma le dico la stupidata, ma tanto volevo dire, ma perché? Cioè, qual è questo? Cioè, ma c'è un bisogno, c'è una scarsità alimentare? Perché? Questa è la prima domanda.
Uno potrebbe rispondere perché sono commestibili, e quindi perché no?
Vabbè, commestibili saranno anche, non so io, chissà quante altre cose che ancora non sappiamo che sono commestibili. Vabbè, comunque questa è una risposta possibile. Dopo io dico, guarda, io mangio prevalentemente verdura, legumi, carne, per quello che mangio io gli animali possono morire di morte naturale proprio. Mangio prevalentemente.
Questo da tanto tempo o si è modificato negli ultimi anni?
Ma da tanti anni, io faccio la spesa con un gruppo d'acquisto, quindi i nostri prodotti vengono da produttori che conosciamo in gran parte, non tutti, ma in gran parte, da anni. Cioè non potrei sopportare più, sempre meno, ecco, diciamo così, sempre meno, che sulla mia tavola debba arrivare qualcosa che ha implicato un intervento di disarmonia nella natura, nella, cioè proprio non è possibile. Quindi adesso io devo immaginare che anche i grilli saranno allevati e poi vediamo in che modo. No, io proprio no. Ecco, ma non per il grillo, non perché noi non si possa mangiare una farina di insetto. Ascolto.
Ma senti, questa modalità tua invece di acquisizione delle cose, di fare la spesa, eccetera, costa di più nel tempo o no?
Secondo me no.
Stabile.
Io ho fatto caso, abbiamo avuto un leggero ritocco dei prezzi, ma veramente leggero. Più che altro imputabile ai trasporti.
Senti, adesso ti chiedo di rispondere a una domanda, perché te l'ho fatta spiegare tutta, e a questa, non a una domanda, a questa mail che so che ti farà imbestialire, ma devi rispondergli. Perché scrive: gli ascoltatori di Radio Popolare che stanno chiamando adesso confermano lo stereotipo del radical chic.
No, guarda, io sono tutto meno che radical chic. Devi dire diciamo a questa che ha scritto, che lui, lei che sia, che io mi tiro un mazzo che non puoi sapere, perché il nostro gas, che è un piccolo gas, va davanti, e fare la spesa con un gas è tutto meno che radical chic, credimi, è faticoso, impegnativo, però è di grandissimo. Non è una filosofia, è proprio una premessa, non so, io so quel produttore lì come lavora, come tratta i suoi lavoratori, lo conosco, ognuno di noi ha un rapporto, nei nostri referenti dei vari produttori, ha un rapporto con quel produttore, è proprio un'idea del mondo e della vita, altro che radical chic. Io faccio una gran fatica, però io al supermercato non ne ho bisogno.
Devo dire che per quanto mi riguarda, se mi posso permettere, la cosa che trovo più interessante, per esempio in quello che stai dicendo e che anche altri hanno detto, è percepire l'attenzione a un'attività come quella dell'ingerire cose, che secondo me già questo rispetto alla disattenzione,
ecco,
dice tanto.
Bravo, io mangio 2 volte al giorno, per esempio, non 3. Per la mia vita mi basta, sono una donna, non faccio grandissime fatiche più fisiche, insomma, mi basta. E l'altro criterio che per me è importante, cerco di mangiare, è semplice. Non c'è bisogno si può, mangio bene, mi piace cucinare, cucino bene. Stasera, adesso tra poco, mangio una minestra di erbette, porri, patate e piselli, così ci ho messo tutto, anche le proteine. Ho un ottimo vino sulla mia tavola, gusto il cibo, ci metto un'ora a mangiare perché io gusto il cibo, ecco, ma...
Devo dire che tramite voi in questa ora, come dire, ho potuto sedermi a una cena sobria, che più sobria non si può, erbette, carciofi, farro.
Ma è buono!
C'era una trota, un piccolo sgombro e un altro pesce che non mi ricordo, ma insomma veramente tutto molto sobrio. Grazie, sono quasi sazio. Ciao, una buona serata.
Ciao,
no, ma lo dico davvero, chissà se è sempre così per tutti noi o se invece poi, finito questo, ce ne andiamo al McDonald's. Ma no, scherzavo. Comunque dovete accettare anche questo, che lui o lei, che mi ha scritto adesso, questa sera patè di vitello perché era in offerta. Se andate in Messico, vi fa sapere Iole, ricordatevi che potrete mangiarli, vi offrono come antipasto le chapulines servite croccanti e non sono altro che grilli. Vabbè, buon appetito, grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani se volete, a partire dalle 19, pop sera, fino alle 21, una buona serata da Massimo.